At the beginning, the reaction of the people in Kars, novel of Snow.
All'inizio la reazione degli abitanti di Kars alla pubblicazione del romanzo del premio Nobel Orhan Pamuk intitolato Neve è stata soprattutto di sorpresa, perché nel libro la città è descritta come un centro dell'islamismo radicale e fondamentalista, mentre, come hai potuto vedere tu stessa, Kars è una cittadina liberale. E quindi la gente, quando è uscito il libro, era molto confusa, anche perché non si aspettava che Pamuk scrivesse un libro ambientato a Kars. Pamuk era stato qui in veste di giornalista e si era presentato alle persone come giornalista, e quindi si pensava scrivesse qualche articolo riguardo a Kars. Invece ha pubblicato un romanzo, e certo si sa che il romanzo è frutto di fantasia, non racconta necessariamente una storia vera, ma quando gli abitanti di Kars si resero conto che Pamuk aveva cambiato a suo piacere alcune storie che gli stessi gli avevano raccontato, si arrabbiarono.
And just the Kars people was angry about it.
Siamo a Kars, una cittadina di 9.000 abitanti a nord-est della Turchia, a 1.750 metri d'altitudine, dove Orhan Pamuk ha ambientato il suo romanzo Neve, come ha appena ricordato in apertura Jelil, guida turistica e albergatore di Kars. Il titolo originale è Kar, che in turco significa appunto neve, e per quasi tutte le 460 pagine del libro la neve cade incessante, sottolineando l'isolamento della cittadina. Si tratta di un romanzo un po' noir e un po' surreale, e la sua lettura non incentiva certo la visita a Kars, dal momento che viene descritta come una cittadina fredda, tetra, deprimente, e come se non bastasse teatro di trame politiche inquietanti. Noi però a Kars ci siamo andati d'estate con il caldo e la luce e non abbiamo trovato traccia dell'atmosfera cupa descritta da Pamuk. Un aspetto però della città di carta, la Kars del romanzo, riscontrabile anche nella città vera, è che Kars è decentrata, decisamente decentrata, isolata anche in agosto. E non potrebbe essere altrimenti, visto che dal 1993 il confine con l'Armenia risulta chiuso per via dell'appoggio di Ankara all'Azerbaigian nella questione del Nagorno-Karabakh. Il risultato, non irrilevante, è che per raggiungere Yerevan bisogna fare un giro largo, passare il confine con la Georgia e allungare la strada di almeno 7 ore. Senza dimenticare l'eccidio degli armeni da parte dell'Impero Ottomano nel 1915 e 1916, eccidio che le autorità turche ad oggi si rifiutano di riconoscere. E pensare che un tempo Kars, costruita nel 937 nel cuore della steppa asiatica, era un punto di transito lungo la Via della Seta e rappresentava una via di passaggio indispensabile per raggiungere Istanbul e l'Occidente. La nostra visita inizia salendo alla fortezza di Kars, fortezza costruita nel XII secolo e che domina il territorio. Dalla torre principale lo sguardo spazia e il paesaggio è notevole. Le colline anatoliche gialle di grano si allungano all'orizzonte. Fa caldo, ma un caldo secco, piacevole, e c'è anche molto vento. Appena sotto la fortezza vediamo il fiume Kur, che divide la parte antica della città, la più povera, da quella nuova, costruita dai russi alla fine dell'Ottocento. Questo è uno dei tanti luoghi raccontati anche nel romanzo. Così lo descrive Sunay, personaggio importante nel libro, autore del colpo di stato immaginato da Pamuk.
«Questo è il posto più bello di Kars», disse Sunay. «È la terza volta in 10 anni che vengo in questa città con la mia compagnia. Ogni volta, di sera, mentre fa buio, mi metto qui, sotto i pioppi e gli eleagni, e mi malinconisco ascoltando i corvi e le gazze. Poi contemplo la fortezza, il ponte e la mamma di 400 anni fa. Adesso erano sul ponte sopra il fiumiciattolo ghiacciato di Kars.
Dalla fortezza si vedono anche le case più povere di Kars, case costruite con pietre, mattoni e con i tetti di lamiere ondulate, case che si arrampicano per i pendii dell'altura dove sorge la fortezza. Ben visibile è anche una delle chiese armene più antiche e preziose della città, la chiesa dei Santi Apostoli, ora in restauro. Se ne intravede solo la forma circolare perché i ponteggi praticamente la coprono tutta.
Oh.
Le vicende di questa chiesa sono sintomatiche per capire la storia della regione. In sintesi, la chiesa dei Santi Apostoli a Kars fu costruita durante il regno del re armeno Abbas tra il 952 e il 953. Poi fu trasformata in moschea dai turchi selgiuchidi nel 1064 e, ritiratisi i selgiuchidi dalla città, l'edificio rimase abbandonato fino all'arrivo degli ottomani alla fine del 500 e naturalmente ritrasformata in moschea. Furono i russi a conquistare Kars e a utilizzare l'edificio ancora una volta come chiesa. Per decenni, poi, all'inizio del Novecento, rimase inutilizzata e da ex chiesa ed ex moschea, nel 1964, pensate, diventò persino per una dozzina d'anni un museo. Pamuk ripercorre le miserie e le grandezze che hanno attraversato il destino di Kars all'inizio del romanzo, facendo sfogliare al melanconico protagonista, il poeta Ka, i libri che raccontano la storia della città.
Un tempo a Kars viveva un'agiata borghesia che organizzava balli e feste che duravano giorni in palazzi che a Ka ricordavano, seppur vagamente, la sua infanzia. La loro ricchezza dipendeva dal fatto che Kars, una volta, era sulla via dei commerci con la Georgia, Tabriz, il Caucaso e Tbilisi. La città era il punto di contatto tra due imperi, quello ottomano e la Russia degli zar, imperi finiti nell'ultimo secolo che avevano messo distanza a Kars grandi eserciti a protezione di questa città tra le montagne. In epoca ottomana, questo era un luogo dove vivevano tanti popoli, armeni con le loro chiese costruite 1000 anni prima, che sono ancora in piedi in tutta la loro solennità, persiani fuggiti dai mongoli e dagli eserciti iraniani, greci rimasti dai tempi dell'impero bizantino e del regno del Ponto, e ancora georgiani, curdi e ogni tipo di tribù circasse. Nel 1878, dopo 500 anni, la cittadella si era arresa all'esercito russo e una parte dei musulmani era stata esiliata. Ma la città era rimasta comunque ricca e vivace. Durante il periodo russo, mentre i palazzi dei pascià, gli hammam e le costruzioni ottomane situati sulle pendici della cittadella nel quartiere di Cale Alti erano in decadenza, gli architetti dello zar, nella piana a sud del fiume, avevano costruito una nuova città che si arricchiva velocemente. Aveva 5 viali principali paralleli fra loro e strade che li tagliavano perpendicolarmente con un ordine impensabile per qualsiasi città orientale. Questa città, dove lo zar Alessandro III veniva per incontrare la sua amante e andare a caccia, era stata ricostruita senza badare a spese secondo il piano russo di espansione a sud, verso il Mediterraneo, per impossessarsi delle vie commerciali.
I 5 viali paralleli tra loro sono rimasti proprio come li descrive Pamuk e costituiscono ancora oggi il cuore della cittadina. Si concentrano lì gli edifici e le architetture più interessanti, anche se, come specifica lo scrittore in un'altra parte del libro, ai nomi russi sono stati sostituiti nomi turchi.
Dopo interminabili guerre, stragi, genocidi e sommosse, dopo la conquista della città da parte degli armeni, dei russi e poi a un certo punto anche dell'esercito inglese, e dopo che per un breve periodo fu uno stato indipendente, nell'ottobre del 1920 l'esercito turco comandato da Kazım Karabekir, la sua statua fu poi eretta nella piazza della stazione, era entrato in città. I turchi che la riconquistarono dopo 43 anni ereditarono la nuova pianta zarista e vi si adattarono. All'inizio assimilarono anche la cultura portata in città dagli zar, perché era adatta agli entusiasmi di occidentalizzazione della Repubblica e ai 5 viali costruiti dai russi diedero il nome dei 5 pascià della storia di Kars. Gli unici nomi che conoscevano, infatti, erano quelli di chi aveva compiuto imprese militari.
Continuando la nostra visita a Kars, attraversiamo il mercato. In realtà è solo una strada e non è certo paragonabile ai souk sgargianti e variopinti di tante altre città turche meno periferiche. Si vende un po' di tutto, ma non gli oggetti artigianali che piacciono ai turisti in realtà, perché la maggior parte della merce offerta è frutta, verdura, abbigliamento made in China ad occhio e croce, e poi ci sono naturalmente le case da tè, dove gli uomini bevono il chai e dove fumano il narghilè. Qualche ragazzino più audace di altri chiede all'unica coppia straniera Money Money, ma non è convinto nemmeno lui e non insiste.
Hello, Money Money.
I turisti che si spingono fino a Kars sono pochi e quelli che lo fanno hanno come obiettivo la visita di Ani, la vecchia capitale armena, la città che non c'è più. Dista solo 42 km da Kars e non resistiamo alla tentazione di andarla a visitare. La strada per arrivare a Ani è straordinaria, una striscia d'asfalto praticamente deserta, che corre libera su un altopiano di cui non si vedono i confini. Sembra il set ideale per girare la pubblicità di un nuovo modello d'automobile. E deserto è anche il luogo dove, nell'anno 1000, risplendeva la città di Ani, di 200.000 abitanti, resa ricca dai commerci delle spezie e delle sete con la Cina. Quando entriamo nella città, oltrepassando la monumentale Porta delle Mura, dopo aver pagato un prezzo ridicolo per visitare un luogo così affascinante e unico, ci troviamo a camminare in un paesaggio mozzafiato, punteggiato da cupole, sventrate per metà, da battisteri e da torri. Furono le orde mongole a devastare Ani nel 1239 e poi fu un terremoto e dopo ancora le scorrerie di Tamerlano. Oggi è un sito che, fosse più facilmente raggiungibile o forse solo meglio pubblicizzato, risolleverebbe le sorti economiche della regione. Ma Ani non viene neppure nominata nel romanzo di Pamuk e quindi torniamo a Kars per incontrare Jelil, guida turistica, e chiedergli se il contrasto tra l'Occidente e l'integralismo islamico, alla base delle trame politiche immaginate da Pamuk, siano una forzatura rispetto alla realtà di Kars e della sua regione.
Orhan Pamuk Books, there are other problems mentioned on it.
Nel libro di Orhan Pamuk ci sono altri problemi menzionati. Durante gli anni 60 e 70 a Kars c'era il consolato russo e durante la guerra fredda tra la NATO e la Russia ci furono molti problemi. L'Unione Sovietica cercava di fomentare una rivoluzione comunista in Turchia, così nel 1980 ci fu un colpo di Stato militare, si contarono 650.000 arresti, 230.000 persone processate dalle corti marziali, 220 morti per tortura, oltre 1,5 milioni di persone schedate, migliaia di esiliati politici e insegnanti licenziati. I gruppi più colpiti furono quelli della sinistra, perché i militari volevano evitare che la Turchia entrasse a far parte dell'Unione Sovietica. D'altra parte, nel libro, Pamuk cerca di spiegare anche le dinamiche tra il PKK, i gruppi fondamentalisti islamici e i gruppi nazionalisti che combattono uno contro l'altro.
Nel romanzo di Pamuk, la polizia segreta, i complotti e le cospirazioni politiche dipingono Kars come una cittadina ostile e pericolosa, mentre nella realtà, almeno per gli stranieri, il clima che si respira è diverso. Ad esempio, se il 4 agosto, ieri, 2015, non avessimo letto sul giornale dell'attentato al gasdotto che passa qui vicino e che arriva dall'Azerbaigian, attentato riconducibile al PKK, beh, non lo avremmo potuto immaginare. A Kars la vita si è svolta come sempre, negozi aperti, auto e pullman per le strade, musica nelle sale da tè nei caffè, donne con le borse della spesa e ragazzini con i coni gelato tra le mani. È vero che a Kars la presenza della polizia è massiccia, ma nello stesso tempo è discreta. Nessuno è in assetto antisommossa e, almeno in superficie, l'aspetto degli uomini in uniforme è più simile a quello dei vigili urbani che delle forze di sicurezza. A scanso di equivoci, però, la caserma militare occupa comunque una bella fetta del centro della città e dalla finestra dell'albergo Konak, dove per puro caso alloggiamo, si può vedere in tutta la sua ampiezza. Ed è proprio come la descrive Pamuk nel romanzo.
Più avanti, senza lasciare viale Atatürk, oltrepassò viale Faik Bey ed entrò nel quartier generale militare proprio al centro della città. Più avanti, senza lasciare viale Atatürk, oltrepassò viale Faik Bey ed entrò nel quartier generale militare proprio al centro della città. Questo terreno, dove negli anni 60 si progettò di realizzare un grande parco, dopo il colpo di stato del 1970, fu circondato da mura e trasformato in alloggi per militari, dove i bambini annoiati andavano in bicicletta fra i pioppi sottili, in un centro chiuso da nuovi palazzi per il comando e campi di addestramento. Così, la casa dove aveva soggiornato Pushkin durante il suo viaggio a Kars e le stalle che lo zar aveva fatto costruire 40 anni dopo per i cavalieri cosacchi si erano salvate dalla demolizione.
Il canto del muezzin a Kars scandisce il tempo e si diffonde dai numerosi minaretti sparsi un po' ovunque. Nonostante non esista una religione di Stato in Turchia, secondo i principi proposti da Ataturk, il padre della Turchia moderna, quasi tutta la popolazione professa l'islamismo, sciita o sunnita. E un altro tema affrontato nel romanzo di Pamuk, oltre alle trame politiche nazionali e internazionali, è quello del velo delle donne. Il protagonista infatti arriva dalla Germania, a Kars, per indagare sui suicidi di alcune ragazze obbligate contro la propria volontà a togliere il velo per poter frequentare la scuola. In uno dei primi capitoli del libro si svolge la scena forse più drammatica di tutto il romanzo. Un killer integralista, armato di pistola, uccide il rettore dell'università, che si rifiuta di ammettere ai corsi le ragazze velate.
Professore, quelle ragazze intelligenti e diligenti, tutte prime della classe, le predilette dai genitori, che sono anni che si preparano, lei le elimina per una disposizione arrivata da Ankara. Quando hanno scritto i loro nomi sul foglio di frequenza, lei li ha cancellati dicendo che erano velate. C'erano 7 studenti, tra cui una ragazza velata, seduti lì con lei. Eppure ha considerato che non esisteva e ha ordinato 6 tè. Ha fatto piangere ragazze ritenendole inesistenti. E non è bastato. Con una nuova disposizione arrivata da Ankara, prima non le ha accettate in aula, poi le ha cacciate in corridoio, quindi le ha buttate fuori anche dal corridoio. Mentre queste eroine che non si scoprivano, che si opponevano, aspettavano tremando di freddo alla porta dell'istituto per parlare dei loro problemi, lei ha fatto chiamare la polizia.
Per le strade di Kars la popolazione femminile sembra divisa equamente tra chi si copre il capo e chi no. Certo, nessuna ragazza gira in minigonna o con l'ombelico in vista, come si incontra a Istanbul o a Bodrum, ma canottiere e jeans attillati non sono banditi. In coda al supermercato Migros, sì, avete capito bene, la Migros è sbarcata in Turchia negli anni 50 e anche a Kars al suo punto vendita. Nella Migros, dicevamo, ci sono 2 giovani ragazze, una con il velo e l'altra a capo scoperto. Si chiamano tutte e 2 Jasmine e chiediamo alla prima, quella con un foulard rosa che le incornicia il volto, se ci sono incomprensioni o pregiudizi tra le donne che usano il velo e quelle che non lo usano.
No, non c'è nessun problema. E io in Turchia non ho mai avuto problemi. Nessuno mi guarda in modo strano o riprovevole. È normale. Ho molte amiche, non mi interessa se mettono il velo o preferiscono lasciare il capo scoperto. Sono mie amiche e basta. Io stessa ho deciso solo 2 mesi fa di mettermi il velo. Prima non lo usavo. Perché il testo sacro, il Corano, lo prescrive. Nella mia famiglia nessuno usa il velo, ma io ho iniziato a studiare il Corano 2 mesi fa, per conto mio. E quindi ho fatto questa scelta.
Il tema del velo, cosiddetto politico, legato a movimenti islamisti e manifesto di una posizione antitetica a quello occidentale, è di grande attualità non solo nei paesi musulmani. La questione è complessa perché le interpretazioni del Corano su questo punto divergono. Moltissimi musulmani, devoti e osservanti, propongono letture del Corano nelle quali alla donna è richiesto di coprire solo le parti intime, capo escluso quindi. Abbiamo raggiunto al telefono Renata Pepicelli, docente della LUIS di Roma e autrice del saggio Il velo nell'Islam, storia, politica e estetica, per avere qualche chiarimento.
Il Novecento possiamo considerare il secolo dello svelamento, fondamentalmente, delle donne in diversi paesi musulmani, in primis la Turchia, che ha scoraggiato fortemente durante la prima fase kemalista l'utilizzo del velo. e che poi lo ha bandito in una seconda fase dalle università, i luoghi pubblici, le amministrazioni, le istituzioni dello Stato, per poi vederlo in questi ultimi anni ricomparire nuovamente tra le donne dell'elite al governo turco. E percorsi analoghi li abbiamo visti in diverse altre parti del mondo, dove il velo è stato appunto il simbolo di costruzioni di differenti progetti nazionali. Togliere il velo alle donne, imporre il velo alle donne, ha rappresentato, ad esempio, in Iran l'immagine di due differenti progetti di Stato nazionale, uno Stato laico prima e una Repubblica Islamica dopo. La questione del velo è sempre più centrale anche in Europa, dove c'è una minoranza musulmana in crescita, all'interno della quale un crescente numero di donne oggi indossa il velo. Non esiste una normativa unica per tutta l'Unione Europea, ma i diversi paesi europei si sono rapportati alla questione in maniera differente. La Francia ha prima nel 2004 bandito l'uso dell'hijab dalle scuole e nel 2010 ha bandito invece l'uso del niqab dallo spazio pubblico, imponendo appunto delle multe a chi utilizza la copertura del volto. In Belgio, come in Francia, si è adottata una legge che punisce l'utilizzo del velo integrale, il niqab, il burqa, nello spazio pubblico. Ma il velo ha anche una sua dimensione, diciamo, molto materiale, che è legata alla moda. Esiste oggi un grandissimo mercato estetico. Considera l'hijab uno degli aspetti salienti proprio dell'estetica femminile musulmana. Esistono tanti tipi di veli, tanti modi per metterli, di tantissime fatture, qualità, fozze. Basta andare online e mettere la parola hijab e appaiono per esempio diversi siti online che vendono veli di tutti i tipi e di tutti i prezzi, in cui ci sono anche dei video che spiegano come mettere l'hijab in una maniera piuttosto che in un'altra. Esiste una vera e propria moda anche del velo che sicuramente partecipa di questa affermazione del velo nella sfera pubblica in questi ultimi anni.
Potrebbe diventare insomma un oggetto di moda a prescindere dalla religione, secondo lei?
In qualche modo una radice che è legata alla religione c'è, però per alcune ragazze per esempio l'utilizzo del velo è legato sicuramente anche a dei canoni estetici, per alcune ragazze è legato alla volontà di trovare più facilmente marito, in qualche modo rappresenta il modo di conformarsi a un certo ideale e pratica sociale che sta diventando maggioritaria, dimensioni queste che fanno passare l'aspetto religioso, diciamo, in secondo piano.
Velo politico, colpi di Stato, fondamentalismo islamico, stampa imbavagliata, servizi segreti, sono tanti gli spunti e i temi che Orhan Pamuk ha voluto inserire nel suo romanzo Neve. E se è vero che la sua lettura aiuta a capire qualche cosa di più delle forze che si agitano nella società turca contemporanea, è anche vero che non rende giustizia né alla cittadina di Kars, né tantomeno alla bellezza della regione. Consigliamo quindi di bilanciare i gelidi e inospitali paesaggi descritti da Pamuk con le immagini dell'Anatolia orientale raccontate in due film: Long Songs of Anatolia, un documentario musicale turco del 2010, e C'era una volta in Anatolia, gran premio della giuria al Festival di Cannes del 2011. Quest'ultimo inoltre ha in comune con il romanzo di Pamuk sia il senso di mistero e sospensione, sia la mancanza di sintesi, considerato che dura quasi 3 ore. Ma le immagini dei paesaggi proposti sono così splendide che forse sarete anche voi disposti a perdonare al regista, così come allo scrittore, la lentezza del ritmo narrativo.
Coşkun akan sel biz nedir?